Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Ospite del nuovo episodio della serie Una vita, una storia, appunto dedicato ai personaggi all'interno della comunità italiana che hanno lasciato un'impronta nella storia, è Sam Gatto. Sam Gatto è stato per ben 9 anni presidente di Wontagi and District Historical Society, ha dato diversi contributi di ricerca e letterari alla comunità italiana e non solo di Wontagi, ed è arrivato in Australia all'età di 9 anni da un piccolo paese in collina, così come lui stesso lo definisce, San Pietro di Carità, in provincia di Reggio Calabria. Allora, innanzitutto ben trovato Sam.
Grazie Francesca.
Sam, raccontaci un po' com'è che è inizio la tua storia. C'era una volta a San Pietro di Carità.
Beh, mio padre ha deciso di emigrare in Australia nel 1948 e quando gli ho chiesto il perché, non mi ha dato una risposta definitiva, ha semplicemente detto per un suo ideale. Mia mamma credeva che lui fosse venuto qui in Australia soltanto per lavorare un po', dopo sarebbe ritornato, ma difatti lui è venuto in Australia con l'idea di rimanerci, di rifarsi una nuova vita. Così, alla fine del 1950, mia mamma è stata convinta dalla sua famiglia, dal suo senso di responsabilità, di venire qui in Australia, e siamo arrivati in gennaio del 1951.
E siete arrivati dove?
Qui a Melbourne. Dopo da Melbourne siamo andati subito a Wontagi perché mio padre lavorava nella State Coal Mine.
La miniera di carbone.
Sì, dello stato del Victoria, sì.
Era la principale, all'epoca era l'unica.
All'epoca era la principale del carbone nero perché si stava sviluppando in quel periodo Morwell, Yallourn, sull'altro tipo di carbone.
Quindi lei a 9 anni si ritrova catapultato da un piccolo paesino calabrese a un piccolissimo paesino nel Gippsland in Victoria e in una situazione sociale e comunitaria piuttosto particolare.
Sì, quando ero piccolino naturalmente non avevo nessuna idea di quanto fosse particolare questa società. Sì, c'era già una comunità abbastanza grande di italiani. Il paese in quel periodo contava tra 5 e 6.000 abitanti e di questi almeno 800 erano di origine italiana. Era il periodo dell'assimilazione e in poco tempo io e la mia generazione ci siamo assimilati ben presto. Sono entrato in classe che mi chiamavo Sebastiano e in poco tempo sono diventato Sam.
Oggi è Sam Gatto, sì. E invece noi andiamo in qualche modo alla ricerca delle memorie del bambino Sebastiano. Innanzitutto, com'è stato l'approccio iniziale? Lei ha una memoria particolare che le fa pensare proprio al momento in cui ha realizzato di essere in un contesto che non conosceva dall'altra parte del mondo e cui appunto ha dovuto addirittura cambiare il suo nome per poter essere accettato dalla società in cui veniva accolto?
Sì, in un modo molto strano, non mi sono mai sentito che non appartenevo a questo paese, forse perché ero giovane ed ero sempre pronto ad accettare qualcosa di nuovo, ma difatti l'unica memoria che io che ricordo nei primi giorni in Australia era di essere stato chiamato meridionale in classe, una persona che ha usato una parola che io nemmeno sapevo cosa volesse dire, e dopo più tardi nella vita e anche quel giorno ho capito che era un insulto di qualcuno del nord che usava un insulto a qualcuno del sud, perché ero molto scuro quando ero piccolino.
Quindi gli italiani con gli italiani stessi sostanzialmente, sì, riuscivano ad essere...
Purtroppo c'era un pochettino di questo, non è durato molto a lungo, ma però all'inizio si sentiva qualcosa che io naturalmente da ragazzino non capivo, però i miei genitori e altre persone che avevamo a pensione, loro si sentivano che c'era un po' di razzismo tra gli italiani, però ringraziamo a Dio non è durato a lungo.
Quindi suo padre lavorava nella miniera di carbone del Victoria.
Sì, sì.
Lei come si ricorda questo contesto?
Soltanto che mio padre ha detto: se vado a lavorare in miniera mi uccide.
Non l'avrebbe mai accettato.
Non l'avrebbe mai accettato. Lui è venuto qui per farci studiare, per aiutarci a crearci un altro tipo di sistemazione.
Un futuro
sì.
migliore come tante
sì.
persone che venivano
sì.
dall'Europa in quel
sì.
momento.
Sì, ma comunque c'era qualcosa che tanti ex minatori parlano e dicono, che c'era un ambiente di lavoro in miniera molto diverso, nel senso che quando erano giù nella miniera si sentivano tutti uguali, perché ognuno doveva curare il benessere dell'altro.
Per una questione di sopravvivenza.
Di sopravvivenza e anche per la storia del paese stesso, credo che è basato, come ho detto, su un certo tipo di solidarietà. Molti giovani, soprattutto che venivano nel paese, dicevano che il razzismo che c'era negli anni 50 qui nel paese era molto meno a Guantaghi.
Quindi forse è come se in un qualche modo questo mondo sotterraneo in cui tutti dovevano aiutare l'altro per una questione di sopravvivenza si fosse trasposto
sì.
anche nella vita di tutti i giorni.
Sì, sì.
Ma le posso chiedere, lei è mai stato nella miniera?
Non quando funzionava come miniera, ma nella miniera turistica sì, 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 perché è una delle attrazioni principali del paese adesso.
E suo padre, rispetto a lei, come migrante, no? Ha avuto
sì.
sicuramente una storia molto diversa. Nelle vostre due generazioni si sono compiuti dei grandi passi.
Sì, assolutamente. Sì. Io ho potuto studiare, mio fratello, mia sorella, anche tutti abbiamo potuto studiare, a chi più, chi meno.
E questo suo padre che appunto lavorava nelle miniere, lei che ricordo ha? Di lui, quanto è stato difficile invece per lui integrarsi?
No, per lui e per mia mamma è chiaro che era molto più difficile che per noi bambini. In poco tempo si faceva parte della società dei bambini, sì, c'erano piccole lotte quando si giocava, cose del genere, ogni tanto scappava la parola daiga, wogan, wop, eccetera, però io personalmente non mi sono mai sentito offeso o di dover difendere il fatto che ero italiano. Ma per loro era un pochettino più difficile. Mio padre, sin dall'inizio, è stato molto rispettato dalla comunità e dagli altri australiani, anche perché era una persona molto generosa, faceva dell'eccellente formaggio che lui regalava a tutti quelli che venivano vicino a casa nostra.
Ci piace prenderli per la gola,
sì,
in
sì,
qualche
sì,
modo.
Sì. Mia mamma diceva che lui avrebbe dato la sua camicia al suo vicino, se potesse.
Lei prima ha menzionato il fatto che Guantaghi fosse una comunità un po' particolare rispetto alle altre, anche dal punto di vista dell'integrazione sociale. Perché?
La giovane comunità italiana, di quelli che sono venuti soprattutto dal sud, ma non soltanto dal sud, hanno deciso di mettere in scena l'opera sacra, la passione di Cristo, la resurrezione, tutto basato su un'opera, credo sia stata di origine spagnola, è stata tradotta in italiano, e la comunità ha deciso di metterla in scena lì a Guantaghi. Ha avuto un così grande successo lì a Guantaghi che sono stati invitati a Melbourne a metterla in scena a Cathedral Hall davanti a 1.000-2.000 persone, non so, ma la sala era così piena che c'era gente fuori che voleva entrare, molto arrabbiata. E il fatto che si sono sentiti liberi di fare qualcosa che nel paese, in Italia, non avrebbero mai potuto fare, perché la maggior parte era analfabeta o semi-analfabeta, qui si sono sentiti incoraggiati da Father Ryan, il prete, da Mr. Raleigh, l'avvocato, da tanti altri, di mettere in scena qualcosa incredibile. Io ho messo in scena 15-16 opere stesso, mi rendo conto quanto lavoro c'è, quanto è difficile, e ogni volta che ci penso mi meraviglio che l'hanno fatto. Però l'hanno fatto con grande successo. Ci sono articoli nell'Advocate, ci sono articoli nella Fiamma, eccetera. E dopo 54, la comunità degli italiani cominciavano ad andare via da Guantaghi, le famiglie crescevano e non si è mai più fatto nient'altro, purtroppo.
Parliamo della sua adolescenza. Awontekee. Suo sì. padre l'ha voluta educare. Che cosa ha fatto?
Beh, ho fatto la maturità lì a Wanteghin. Non era nemmeno un liceo, era un elementary high school. Per esempio la maturità l'ho fatta soprattutto per corrispondenza. E ho avuto un certo successo. Dopo ho studiato lettere all'Università di Melbourne, dopo ho fatto il diploma di educazione e dopo ho insegnato qui per 3 anni e dopo ho vinto una borsa per studiare all'Università per Stranieri a Perugia. Ho avuto un anno molto interessante, molto educativo, dove le mie vedute si sono allargate moltissimo.
E sì. Che anno era?
69.
Beh, un anno anche abbastanza interessante per essere in Europa.
Assolutamente, soprattutto a Perugia, tutti quei movimenti studenteschi che c'erano lì dentro. Da semi-partecipante ho partecipato a tanti discorsi fino alle 3-4 di mattina. Un mondo completamente diverso.
E dopo quell'esperienza è tornato in Australia?
Sì, sono tornato in Australia, ho insegnato qui per un anno e dopo sono ritornato in Europa per 30 anni, ho insegnato in Svizzera, 2 anni alla magistrale di Locarno e 28 anni al liceo cantonale di Lugano.
Che cosa l'ha portata a tornare in Europa?
Affari di cuore. È una lunga storia quella.
Dedichiamo alla lunga storia un altro capitolo. Sì. Adesso, allora, facciamo un salto di 30 anni e dopo 30 anni lei torna in Australia e immagino che la trovi particolarmente cambiata.
Oh, sì, sì. Non soltanto l'Australia era cambiata tanto, ma il sottoscritto era anche cambiato tantissimo. E ci sono stati dei problemi di adattamento all'inizio. Mi mancava tantissimo l'aspetto culturale che avevo lì al liceo cantonale di Lugano con tutti i miei colleghi. Mi mancavano le montagne, mi mancava il lago, quest'altro tipo di ambiente. Ma ogni tanto, quando diventavo troppo nostalgico, mi dicevo: sì, ma quando eri in Europa ti mancava il mare, ti mancava l'apertura dell'Australia, ti mancava il bosco, ti mancava l'odore dell'eucaliptus. E mi sono adattato, mi sono dato da fare. E adesso sono contento di essere stato emigrante 2 volte.
Lei ha qualche anno in più di me, ha un'esperienza di migrazione andata e ritorno sicuramente maggiore della mia e mi fa pensare che quando uno fa quel passo che lo porta lontano da casa per una volta, il passo successivo, quello con cui si ritorna indietro, comunque cambia in qualche modo, non è che si è mai più gli stessi, non è che si appartiene mai più ad uno stesso posto. Lei si sente come oggi?
Quando ero in Svizzera mi sentivo, perché sono stato molto accettato anche dal livello professionale anche lì, però ogni tanto mi dicevo: sei come un bellissimo albero in un vaso bello e curato, mentre qui non mi sento come quell'albero in un vaso curato dentro. Però devo dire che sì, certe cose della mia vecchia vita in Svizzera e in Italia, anche perché l'Italia era così vicina, ci andavo spesso, mi mancano. Però vedo le cose in un modo un po' diverso da tante persone che non sono usciti dall'Australia, che non hanno vissuto per 30 anni in un altro paese.
Lei ha dedicato tantissimi anni alla ricerca soprattutto del contesto storico e sociale di Wanteghi.
Sì.
Lei è tornato dopo tanto tempo. Non le sto a chiedere quanto sia cambiato, però secondo lei, piuttosto, si può ancora rintracciare qualcosa rimasto di quella felice comunità?
È una domanda pertinente ma molto difficile. Io personalmente sì, il mondo è cambiato. L'ospedale basato sulla cooperazione, sulla solidarietà non c'è più. Tutte quelle altre istituzioni comunitarie che c'erano sono cambiati tantissimo. Rimane soltanto the dispensary e the workman's club, però non con lo stesso spirito che c'era inizialmente. Però gente che viene a vivere a Wanteghi, gente di Melbourne che non è cresciuta lì, dice che qualcosa ancora rimane. Sottile, soprattutto nella vecchia generazione, ancora qualcosettina rimane. Ma non è più il Wanteghi degli anni 30-40.
Questo in qualche modo alimenta ancora di più il suo interesse nella ricerca storica, perché è come se lei spolverasse quello che si è sedimentato negli anni successivi e andasse a ricercare il cuore di una comunità nel momento della sua massima espansione.
Sì, e questo è ciò che mi spinge a continuare a scoprire, perché ogni volta che tento di entrare proprio nell'anima di un movimento, mi sento io personalmente arricchito, anche perché posso comunicare ciò che ho scoperto a chi vuole ascoltare e chi vuole leggere ciò che io scrivo.
A che cosa sta lavorando in questo momento?
In questo momento sto preparando il mio discorso e l'organizzazione della annual dinner della Historical Society, e dopo vorrei scrivere non un libro ma qualcosettina sulla storia di Wantaghi negli anni 20-40, soprattutto la comunità italiana. Però sto tentando da parecchi anni a scrivere la storia dell'emigrazione della mia famiglia. Prima c'erano i nonni che sono andati negli Stati Uniti, dopo mio padre.
Quindi i suoi nonni sono andati negli Stati Uniti, suo
sì.
Padre li ha seguiti e poi è andato in Australia?
No, mio nonno è ritornato in Italia, dopo mio padre è venuto qui in Australia. Però lui sempre parlava del fatto che suo padre era stato negli Stati Uniti. Dopo anche mio nonno materno, mia mamma non ha mai detto niente che lui era stato negli Stati Uniti. E per puro caso ho scoperto che di fatti è stato negli Stati Uniti e ha lavorato nelle miniere d'oro, ciò che spiega tantissime cose.
Come ad esempio?
Ad esempio che sì, non erano grandi proprietari, però avevano abbastanza proprietà. Avevano potuto costruire una casa abbastanza grande per tutta la famiglia.
Studiando tutte queste memorie familiari, io immagino lei stia cercando un senso anche per se stesso e per la sua storia personale di emigrazione.
Sì, la mia storia sì, anche perché in un certo senso vorrei lasciare qualcosa ai miei figli, ai miei nipoti e quelli che vengono dopo, di non dimenticare mai da dove vengono, del tragitto che si è dovuto fare, delle sofferenze, delle soddisfazioni, del grande lavoro che si è dovuto fare per arrivare a questo. Questo qui vorrei lasciare anche perché so che tante persone dicono I know nothing about my mother and father, non so niente sui miei genitori. Io spero almeno di lasciare qualcosettina sul quale loro possono basare le loro ricerche, perché ognuno di noi, credo, vuole sapere da dove viene per sapere dove andare.
Noi ringraziamo Sam Gatto, che per una ventina di minuti è ritornato ad essere Sebastiano Gatto e ci ha raccontato la sua storia, la storia della sua famiglia e della eredità italiana di Wantaghi nel Gippsland. Grazie per la sua lezione di oggi.
Grazie Francesca.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.